Siete sempre pronti ad esplorare la nostra città? Lo facciamo tutte le settimane in compagnia di Loris Ramponi. Ciao Loris!
Buongiorno a tutti!
Lui ci suggerisce degli itinerari curiosi tra le vie del centro storico. Quindi eccoci ad un nuovo appuntamento con Brescia Museo a cielo aperto per scoprire che camminare tra le strade del centro è come visitare le stanze delle meraviglie dei musei, piene di oggetti curiosi e particolari che si aprono sul passato come tante finestre. Allora Loris, oggi dove ci accompagni?
Allora ricordiamo subito ai nostri ascoltatori che la prima parte dell'itinerario come sempre è da indovinare.
E di solito stai attento a non dare indizi che ci possano aiutare a capire dove ci troviamo. Ma per chi sarà paziente e ci ascolterà fino alla fine, al termine del percorso tutte le domande troveranno risposta. Intanto partiamo dal titolo. Come si chiama l'itinerario di oggi?
Si intitola Campolungo ed è il nostro itinerario numero 9.
E da dove partiamo?
Prima di iniziare a camminare ti consiglio di procurarti una canna da pesca.
Una canna da pesca? E cosa me ne faccio?
Potrebbe servirci lungo il percorso, ricorda solo di portarla con te e vedrai che prima o poi ci verrà in mente qualche idea su come utilizzarla. Oggi partiamo da un punto della città dove un ampio spazio si apre davanti a noi, delimitato da una grande parete rivolta a meridione.
Cioè rivolta a sud.
Esatto, anzi aggiungerò che quella parete è in una posizione ideale per poter ospitare un grande orologio solare, poiché è un muro senza finestre e di spazio libero per tracciare le linee orarie ne ha davvero parecchio.
Ma ora non c'è nessun orologio solare su quella parete, giusto?
Giusto, anzi ricordiamo che in centro città non ci sono orologi solari in bella vista, a volte si trovano su palazzi antichi, su edifici di culto, ma non qui a Brescia, sto parlando di quelli disegnati su pareti verticali all'esterno, perché ce ne sono di curiosi invece dentro i conventi o addirittura sotto alcuni chiostri.
Ci hai già parlato di questi orologi del passato in altre passeggiate, ad esempio quando siamo andati nel complesso di San Cristo, ma perché ora ci parli di un orologio che non c'è?
Lo sai che a volte ho bisogno di confondere un po' le idee, soprattutto quando siamo in un luogo facile da riconoscere.
Ho capito, è come quando continuavi a parlarmi di un carpino che stava dalle parti della Specola Cidnea e serviva solo per non far scoprire agli ascoltatori che eravamo in un posto conosciutissimo come il Castello di Brescia.
Proprio così. Ora invece ci troviamo in un punto dove si potrebbe disegnare, abbiamo detto, un grande orologio solare, che però in centro città non c'è, non esiste.
Ho capito, ma ora andiamo avanti. Siamo qui fermi su due piedi davanti ad un grande muro sul quale non c'è nulla di interessante, tranne il fatto che sarebbe adatto ad ospitare un orologio e che tra l'altro non sarebbe molto utile. Infatti non potrebbe funzionare quando ci sono le nuvole o le stelle. Allora procediamo?
Va bene, andiamo avanti. Verso il muro. In questo punto possiamo prendere la via che lo costeggia a sinistra, più piccola, o quella a destra, più grande. Quale vuoi scegliere?
Non so dove andiamo, perciò tiro a sorte. Prendiamo la via più grande, forse mi sarà più facile riconoscerla.
Perfetto, ottima scelta. Facciamo qualche passo. A un certo punto, sul marciapiede di sinistra, la nostra attenzione è attirata da qualcosa che ci porta molto lontano.
Vuoi dire che oggi dobbiamo salire sulla nostra macchina del tempo alimentata ad energia solare?
Sì, oggi faremo almeno un paio di viaggi. Immagina di essere sopra una lastra ghiacciata.
Ma che cosa c'entra il ghiaccio? Vuoi farmi prendere freddo? Preferivo quella volta in cui mi avevi portato nelle lontane epoche geologiche, durante le quali il nostro territorio era coperto da un mare tropicale.
Ahimè, con i cambiamenti climatici in atto dobbiamo abituarci a temperature in crescita. Ma ora pensa di essere sopra un fiume ghiacciato e ricorda quello che ti ho detto di portare con te.
Io ho solo capito che mi vuoi portare fuori strada.
È vero, devo sempre distrarti, ma ti ricordi cosa ti avevo detto di prendere?
Va bene, ho capito, devo stare al gioco. Sono sopra una lastra di ghiaccio e ora cosa devo fare?
Prova a pensare se hai qualcosa con te che potrebbe esserti d'aiuto. Non ricordi all'inizio del percorso ti ho suggerito di prendere qualcosa?
Ah sì, la canna da pesca.
Esatto. Come potresti usarla sulla lastra di ghiaccio?
Potrei pescare, ma se c'è il ghiaccio, come faccio?
Pensaci, vedrai che trovi una soluzione.
Dovrei fare un buco nel ghiaccio, ma non ho nessun attrezzo per fare questo buco.
Per pescare sul ghiaccio devi avere tutto quello che ti serve. Immagina che abbia messo tutto l'occorrente nel baule della nostra macchina del tempo.
Sì, va bene, ma arriviamo al dunque.
Ok, hai fretta, andiamo avanti. Hai fatto un buco rotondo nel ghiaccio e finalmente vedi l'acqua attraverso questo buco, giusto?
Eh sì, ho fatto un buco rotondo nel ghiaccio e vedo l'acqua. Che stranezze! Prima eravamo a Brescia, in una via del centro città, possibilmente con un bel sole che illuminava il nostro orologio solare, e adesso mi trovo al freddo su un fiume ghiacciato. Mi hai promesso un bel viaggio, ma tra poco mi congelo se non mi dici in fretta dove vuoi arrivare.
Ricorda solo che il tuo buco nel ghiaccio è colorato.
Colorato? Ma che discorsi vai facendo?
Alla fine scoprirai che questo buco colorato ha un nesso con il percorso di oggi.
Chissà dove siamo, adesso ci incamminiamo di nuovo?
Sì, procediamo dritti fino in fondo alla strada che abbiamo iniziato a percorrere.
Ma se non so neppure in che via ci troviamo e da dove siamo partiti. Come al solito siamo completamente al buio e per fortuna eravamo partiti sotto la luce del sole.
Allora, arrivati in fondo a questa strada, ci troviamo un curioso edificio sulla sinistra, molto diverso da tutti gli altri del centro città, che venne costruito dal 1879 e il 1882. Sul retro di questa costruzione, tanti anni fa, c'era una mensa utilizzata dagli indigenti.
Era la San Vincenzo di quell'epoca?
Gli indigenti potevano qui trovare un piatto caldo, rifocillarsi, ma non dormivano in questa palazzina.
Se sul retro c'era questa mensa, cosa si trovava davanti all'edificio?
Avresti trovato degli addetti al controllo documenti.
Controllavano le persone che transitavano?
No, controllavano le merci e con questi controlli riscuotevano delle somme di denaro.
Allora era una dogana. Bene, il cerchio si stringe. Di questi luoghi in città non ce ne sono molti.
Non ti dico altro perché ci stiamo avvicinando alla nostra meta. Abbi ancora un po' di pazienza. Adesso attraversiamo la via che incontriamo subito dopo aver superato l'edificio che sul retro aveva la mensa dei poveri. Ma facciamo attenzione al traffico, eh?
Bene, bene. Siamo in una zona trafficata della città. Ci fornisci un altro dettaglio. Non sono tante le strade percorse da molte automobili in centro. Me ne vengono in mente due o tre.
Pazienza, stiamo arrivando a destinazione. Dopo aver attraversato la strada trafficata, proseguiamo subito verso sinistra. Quando raggiungiamo il numero civico 28, imbocchiamo sulla destra uno stretto passaggio che collega questa con un'altra strada. Così sbucchiamo dal numero civico 5A di questa nuova via che è parallela alla precedente.
Questi numeri me li gioco all'otto, non si sa mai.
Guarda, potresti usare qualunque numero, tanto non cambia la probabilità di vincere o perdere. Anche se giochi sempre lo stesso numero, te l'avevo già ricordato anche in un'altra volta. L'unico che ci guadagna sempre è chi organizza il gioco. Allora, dov'è che eravamo arrivati?
Al numero civico 5A, in una via misteriosa che non ho la più pallida idea dove si trovi, perché tra orologi solari, buchi nel ghiaccio e mense per i poveri, ho soltanto tanti dubbi e nessuna certezza.
Va bene, andiamo al dunque e arriviamo al termine dell'itinerario. Appena sbucati sulla nuova strada, giriamo a sinistra e dopo pochi passi eccoci arrivati alla nostra meta, un grande spazio che da molto tempo la città ha destinato ad un uso ricreativo. Anzi, ad un uso a due o a quattro zampe.
Ho capito, è un parco dove si può andare anche con i cani.
No, veramente quando parlo di quattro zampe mi riferisco al fatto che una volta ci si andava con i cavalli.
Un maneggio in pieno centro cittadino? Questa è bella, e dove si trovava?
Non era un maneggio. Per aiutarti a immaginare quello che accadeva in questo luogo, saliamo sulla nostra macchina del tempo ad energia solare. Pronta per partire?
Io sempre, ma questa volta non portarmi al freddo. Mi sono già congelata prima sulla lastra di ghiaccio.
Beh, allora speriamo di trovare una bella giornata di sole, perché la nostra meta è fredda e ventosa, anzi d'inverno l'acqua del vicino lago si ghiaccia facilmente. Non sarà un viaggio nel tempo, ma nello spazio, perché siamo nel presente e andiamo oltreoceano. In un baleno ti porto a Chicago.
Beh, adesso stai esagerando. Cosa andiamo a fare così lontano?
Entriamo nel secondo museo d'arte americano, dove tra i dipinti dell'Ottocento esposti ne troviamo uno che fa il caso nostro. In questo quadro si vedono due ali di folla che assistono ad una competizione sportiva. Sullo sfondo in lontananza si notano delle colline. Pensa che l'autore ha immaginato di dipingere questo evento posizionando il suo cavalletto proprio al centro della scena, nel punto più pericoloso.
Ma perché? Di quale sport stai parlando? È sul ring di un incontro di pugilato in mezzo ai due contendenti?
No, è nel mezzo di una pista sulla quale alcuni cavalli al galoppo procedono dritti verso chi sta guardando il dipinto.
Tutto qui? Vuoi dire che abbiamo attraversato l'oceano solo per andare a vedere questo dipinto?
Questo olio su tela nel titolo riporta la data del 1867. Sai cosa è successo a Brescia 3 anni prima?
No, ma sono proprio curiosa di sapere dove vuoi arrivare.
Nell'agosto del 1864 a Brescia è stato aperto un luogo che i cittadini raggiungevano per assistere a manifestazioni sportive. E tra queste competizioni c'erano gare di bicicletta.
E allora perché ci hai parlato di cavalli?
Perché c'erano anche delle corse ippiche. Prova a immaginarti un luogo a Brescia dove ancora oggi c'è un lungo rettilineo cintato. Se lo immagini, all'inizio del Novecento questo sito è circondato dai campi, in una zona non certo edificata come oggi, quando era ancora più facile notare le colline sullo sfondo, quelle più alte che circondano la parte ovest della città, come nel quadro esposto a Chicago. Non te l'ho ancora detto, ma il dipinto di quella città è molto famoso, si intitola Corse a Longchamp ed è un'opera del pittore impressionista Edouard Manet.
Mi hai fatto fare un lungo viaggio fino a questo lontano museo. Sto immaginando di vedere il dipinto, ma non mi viene in mente dove collocare la stessa pista a Brescia. Certamente non posso pensarla nel centro della città, dove di solito ci accompagni.
È vero, ma qualche volta usciamo dal cuore di Brescia.
Vuoi dire che anche in questa puntata ti sei spinto oltre il ring cittadino?
Sì, abbiamo superato i confini settentrionali del centro storico. Sei pronta per tornare all'inizio del nostro tragitto?
Prima di riprendere il nostro itinerario, però, ricordaci dove si svolgevano a Brescia queste corse di cavalli, che oggi ci hanno portato fino a Chicago.
Pensa al titolo della trasmissione.
Campo Lungo? Questa è facile, la traduzione in italiano del titolo del quadro di Manet.
Non solo, c'è un campo lungo anche a Brescia.
Ma certo, hai detto che siamo a nord della città, quindi campo, vuoi dire Campo Marte?
Esatto, all'inizio del Novecento Campo Marte ospitava affollate competizioni sportive e se usciamo da uno degli ingressi laterali ci troviamo in via Foscolo, dove al numero civico 5A possiamo entrare in uno stretto passaggio che termina su via Leonardo da Vinci. Procedendo verso sinistra arriviamo al trafficato incrocio con piazzale Cesare Battisti e se entriamo in centro città costeggiamo una costruzione che potrebbe ricordarci un castello neogotico, si trova proprio sul lato opposto alla stazione della metropolitana.
Ecco cos'è l'edificio di cui parlavi prima, quello che sul retro aveva la mensa dei poveri.
Le chiamavano cucine economiche. Fino ai primi del Novecento davanti a questa originale costruzione c'erano i cancelli del Dazio.
Già, era uno dei luoghi in cui si controllavano le merci che entravano in città. A questo punto direi che abbiamo lasciato piazzale Cesare Battisti alle nostre spalle e ci siamo incamminati lungo via San Faustino, giusto?
Proprio così. La prossima fermata sarà il numero civico 1B. Copriti perché farà freddo.
Uffa, devo nuovamente sostare sulla lastra di ghiaccio, va bene. Ho fatto un buco nel ghiaccio da dove posso pescare. Perché parli di pesca? Forse c'è una pescheria al numero civico 1B?
Non so dirti se tra le botteghe del passato che si incontravano in questa zona della città ci fossero venditori di pesce. Forse era più facile trovare salumerie e pizzicherie. Comunque nell'acqua del fiume si pescava il pesce.
Vuoi dire che si pescava nel fiume ora interrato che dà a via San Faustino la forma ad S? E il ghiaccio cosa c'entra? Forse ti riferisci al fatto che nel passato l'inverno era veramente gelido?
Beh, l'abbiamo detto, non c'è dubbio. Il cambiamento climatico ci sta portando verso anni di temperature però che sono invece in crescita rispetto al passato, mentre le stagioni fredde dell'Ottocento erano ben altra cosa. Ma il buco nel ghiaccio è solo un'immagine per confonderti le idee. Di quale altra apertura abbiamo parlato in un precedente itinerario?
Ma certo, è la botola azzurra che si incontra sul marciapiede di via San Faustino.
Proprio quella, la finestra dalla quale può capitare di vedere gli originali turisti che visitano la Brescia sotterranea.
Ecco perché dovevo associare l'apertura ad un colore. In una precedente trasmissione ci siamo dedicati all'itinerario lungo i corsi d'acqua interrati di Brescia. Mi hai fatto portare la canna da pesca solo per ricordare che una volta nel fiume che abbiamo sotto i nostri piedi si poteva pescare?
Non solo, ma anche per ricordare il laghetto che si trovava alla partenza del nostro itinerario.
Quale laghetto?
Quello che un tempo si era formato nello spazio delimitato ora da una grande parete rivolta a sud, che potrebbe
essere il luogo adatto per disegnare un grande orologio solare. Non può che essere Largo Formentone. Ma di quale laghetto stai parlando?
Di quello che è stato rappresentato in un quadro del 1851 da Giobatta Ferrari, che però non è esposto in qualche luogo pubblico, ma è conservato da un privato. Se vuoi vedere il laghetto del passato, devi cercarlo sui libri o sul web.
Ora ricordo ricordo, mi avevi già raccontato che accanto a Palazzo Loggia un tempo c'era un laghetto, mentre sulla parete di Largo Formentone ci vedresti bene un grande orologio solare?
Lo spazio è perfetto e c'è anche la giusta esposizione a sud, ma in realtà ne ho parlato all'inizio dell'itinerario perché nelle vicinanze di Largo Formentone c'è davvero una meridiana. Non so se ti ho mai raccontato di quella che si trova all'interno del complesso di San Giuseppe. Magari una volta andiamo a visitarla. Ci sono tanti dettagli da descrivere.
A proposito di tempo, ti ricordo che abbiamo esaurito quello a nostra disposizione. Siamo tornati all'inizio del tragitto di oggi, perciò possiamo dare appuntamento agli ascoltatori alla prossima puntata.
Ma prima ricordiamo che queste e le trasmissioni precedenti si possono riascoltare sul sito www.tesorivicini.it.
Così invece della canna da pesca ci prendiamo le cuffie per riascoltare questa ed altre trasmissioni mentre passeggiamo in centro città. Anzi, che dico, gli stivali, soprattutto se vogliamo fare il percorso di Brescia Sotterranea. Se ben ricordo, è proprio quello a cui avevi dato come titolo una finestra azzurra.
Proprio così, e chi lo desidera può andare a riascoltarlo insieme a tutti gli altri itinerari che abbiamo già fatto in città.
Ma quante cose che si possono trovare sul sito Tesori Vicini, e l'elenco cresce di settimana in settimana. Inoltre ci sono anche le trasmissioni della Scienza per Tutti.
Sì, ci sono anche le trasmissioni destinate alle scuole e alle famiglie. Per i giovanissimi il centro della città è un luogo pieno di sorprese e di curiosità da esplorare. Non tutti gli ascoltatori sanno che abbiamo iniziato a riproporre questi itinerari anche nella versione junior. Quello che abbiamo descritto oggi si potrà ascoltare prossimamente, quindi in una versione adatta per i giovanissimi e per i genitori che vogliono accompagnare i loro figli, o gli insegnanti che desiderano prendere spunto a questi itinerari per aggiungere delle tappe divertenti quando fanno lezione all'aperto sulla storia di Brescia.
Dopo questo utile promemoria possiamo salutare i nostri ascoltatori dandoci appuntamento alla prossima puntata di Brescia Museo a cielo aperto, che non sarà proprio domenica prossima perché è Pasqua, ma la domenica successiva. Grazie a Loris, alla prossima.
Arrivederci a tutti.